ci sarà da testimone in questo evento che qualcuno osa anche dire epocale. Introdurrà il nostro ospite una amica della Svezia, la professoressa Luciana Vicentini Artizzone, che della didattica della scienza
Grazie. Buonasera a tutti. La folla è veramente oceanica anche questa sera. Padre Enrico Masseroni, autorità, presidente della Fondazione Casa di Risparmio di Vercelli, signore e signori, va bene così? Porgo a tutti, a nome del MEIC, Movimento Ecclesiale di Impegno Culturale, il più cordiale saluto per la partecipazione sentita e numerosa a questo incontro dei sette lunedì. Rammento che a fine gennaio di questo anno il Vescovo di Ivrea, Monsignor Arrigo Emilio, ha trattato magistralmente il tema la creazione secondo la sapienza di Israele. E la sapienza dell'oratore ci ha reso partecipi dei racconti biblici, toccando i nostri cuori e le nostre menti. Mi soffermo brevemente a dire qualche notizia operativa. Alla relazione del professor Antonino Zighichi, qui va l'incondizionata gratitudine del MEIC e di tutti i presenti, non seguirà il dibattito come è stato indicato nella volta precedente dal presidente del MEIC, professor Maurizio Ambrosini. Tuttavia il professor Zighichi rimarrà a disposizione di chi desidera chiarimenti o delucidazioni o solo soddisfare qualche piccola curiosità nel settore dell'astrofisica, deciderà poi il professore. Intanto annuncio che il prossimo incontro dei sette lunedì è previsto per il giorno 20 febbraio corrente mese. I relatori saranno Renato Colombo dell'Università Cattolica di Milano e il Paolo Vezzoni, ricercatore del Consiglio Nazionale delle Ricerche. La relazione verterà sulla tema attuale e impegnativo la biotecnologia e la vita dell'uomo. Adesso passerei ad illustrare con brevità, perché effettivamente è estremamente impegnativo, il curriculum del professor Zighichi. Antonino Zighichi è autore di studi e ricerche sulle strutture, sulle forze fondamentali della natura. Oltre 500 pubblicazioni scientifiche, alcune delle quali hanno aperto nuove strade nella fisica subnucleare delle alte energie. Ha scoperto l'antimateria nucleare, l'energia effettiva nelle forze subnucleari che agiscono tra quark e gluoni, la struttura tipotempo del protone, ultimo mattone pesante dell'universo, e il fatto che non è possibile romperlo. Ha a suo attivo le ricerche pionieristiche, le invenzioni tecnologiche che hanno portato alla scoperta della terza colonna nella struttura delle componenti fondamentali della natura. Ha misurato con estrema precisione la carica debole universale, gli effetti virtuali nella fisica dei muoni e le miscele mesoniche vettoriali e pseudoscalari. Ha progettato e realizzato un circuito elettronico grazie al quale è possibile raggiungere una precisione di 100 millesimi di miliardesimi di secondo nella misura del tempo di volo delle particelle subnucleari. ha ricevuto onorificenze e lauree honoris causa in molti paesi, tra cui Cina, Germania, Polonia, USA, Argentina, Romania, Russia, Georgia e Ucraina. Ha fondato e dirige il Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana, presto primo esempio di università del terzo millennio, rendendo Erice famosa nel mondo. È ordinario di fisica superiore all'Università di Bologna. È membro del Comitato di Esperti per la Politica della Ricerca presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica. È stato inoltre presidente della European Physical Society, del Comitato NATO per il disarmo nucleare, chimico, batteriologico e convenzionale. È stato ancora presidente dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. L'idea di dotare questo importante istituto di un grande laboratorio sotterraneo dedicato alla fisica subnucleare nasce nel 1979 grazie al professor Antonino Zichichi. Questo laboratorio, situato nel Gran Sasso d'Italia, a 1400 metri di profondità, rappresenta oggi il centro di ricerca sotterranea più grande e più importante del mondo. Per le dimensioni delle sale in sotterraneo, per l'alta tecnologia delle infrastrutture esterne di supporto, per la ricchezza delle strumentazioni scientifiche, nei programmi sperimentali sono impegnati più di 450 ricercatori, di cui 200 provengono da ogni parte del mondo. È presidente ancora della World Federation of Science. Ha saputo dare nuovo impulso alla cultura scientifica grazie alla sua straordinaria capacità di spiegare in modo semplice, ma non privo di rigore scientifico, le grandi conquiste del pensiero galileiano. Sempre su iniziativa del MEC, la comunità di Vercelli ebbe già modo di apprezzare, nel lontano 1983, il professor Zichichi. Allora non era ancora usuale per gli uomini di scienza uscire dai sacrari accademici. I parametri di godimento per i vercellesi furono toccanti e la stampa locale ne ha diffusamente riferito e ricordato in questi ultimi giorni. È autore di numerosi libri in lingua italiana e in lingua inglese. Questa sera lo scienziato Antonino Zichichi svolgerà il tema La creazione secondo la scienza. A lei, professore, la parola.
Grazie. È una grande gioia essere qui ancora a Vercelli. Quando sono venuto c'era il muro di Berlino e non è, a noi sembra siano passati un paio di millenni, è come dire ieri l'altro. Io stasera vorrei convincervi di una cosa che in questi giorni è diventata di straordinaria attualità. Mi hanno cercato mentre viaggiavo verso Pinerolo, poi verso Vercelli per interviste in vari canali televisivi. Ho detto che non potevo andare a Torino, né avevo tempo di intervenire su temi che sono ripetitivi e mettiamo come argomento di fondo qualcosa di straordinario su cui vi invito a riflettere: la creazione secondo la scienza ha un parametro di fondo, contrariamente a quello che scrivono, dicono, ripetono gli esponenti della cultura dominante atea. Noi siamo l'unica forma di materia vivente dotata di ragione. Quindi, quando mi hanno bombardato al telefono per dichiarazioni su questa ultimissima trovata dei 100.000 invece di 300.000, io dico, anche se fossero tre, anzi, meno sono, meglio è. Perché? Perché non c'è bisogno di scomodare l'ingegneria genetica per scoprire quello che noi fisici abbiamo scoperto da tempo. Le radici comuni non solo alle innumerevoli forme di materia vivente, ma alle forme di materia vivente animale e vegetale, quindi non solo animale ma anche vegetale, e addirittura alla materia inerte. L'acqua che c'è in questo bicchiere, l'acqua che io respiro, l'aria che respiro, il marmo di questa splendida cattedrale, gli alberi, le aquile, i leoni, le scimmie tanto care agli evoluzionisti, noi stessi, siamo fatti con protoni, neutroni ed elettroni. Punto e basta. Il mondo in cui siamo fatti, in cui viviamo, l'universo di cui siamo parte, si regge su tre colonne e tre forze fondamentali. Questa è la più grande conquista intellettuale di tutti i tempi. Che ci siano 100.000 genomi, si dice. Voi sapete che Clinton e Blair hanno annunciato il grande risultato: siamo riusciti nella mappatura del genoma umano. Che cos'è il genoma umano? Il genoma umano è come un trattato che consta di 23 volumi, i 23 cromosomi, e di un certo numero di capitoli, che sembrava fossero 300.000, adesso pare che siano 100.000, il numero di parole è 3 miliardi, ma è tutto ancora da decifrare, altro che mappatura. Purtroppo si usano termini impropri, come per esempio è stata fatta la foto del Big Bang, e io, interrogato a proposito, ho detto: la foto del Big Bang semmai la possiamo fare noi, perché con i nostri esperimenti noi siamo arrivati a un decimo di miliardesimo di distanza dal Big Bang, un decimo di miliardesimo di secondo. Quindi qui c'è il Big Bang, a un decimo di miliardesimo di secondo noi siamo arrivati. Questa foto degli astrofisici è fatta 300.000 anni dopo il Big Bang. Quindi che foto può essere? Ci vorrebbe un ente universale che dettasse certe regole, per non dire cose che poi non sono vere, che non corrispondono assolutamente a quello che sono i risultati di questi studi. E non sono io a dir questo, è Galileo Galilei che 400 anni fa ha stabilito regole di incredibile semplicità a cui nessuno aveva mai pensato. Per capire un fenomeno ci sono due strade: quella delle parole al vento, chiacchiere, discorsi, dall'alba della civiltà a Galilei, 10.000 anni persi con chiacchiere. Strada numero uno, quella delle parole. Arriva Galilei e dice: se tu vuoi capire come è fatto il mondo, cerca di identificare i problemi, una domanda alla volta, non 3, 4, 5. Io ricevo centinaia, migliaia di lettere che hanno tutte la stessa caratteristica. In una lettera c'è un'enciclopedia, non c'è una domanda. Dovrebbe fare una domanda, ma nessuno fa una domanda, fa 250 in una lettera, senza accorgersene. Galilei dice: se vuoi capire come è fatto il mondo, incomincia con una domanda alla volta. Attenzione, non una domanda così, dice Galilei, formula questa domanda in modo rigoroso. Cosa vuol dire? Scrivendo un'equazione, una formula, usando la matematica, non le chiacchiere, non le parole, in modo tale che si capisce veramente che cosa si vuol dire, qual è la domanda. Formula quindi in modo rigoroso questo tuo dubbio, questo tuo pensiero, questa tua domanda. Poi, non finisce lì il discorso, escogita un esperimento in grado di dare risposta riproducibile a questa tua domanda. Nasce così la scienza. Immaginiamo l'anno 10.000, adesso siamo nel 2001, o l'anno 50.000, ci sarà un libro di storia, no? I libri di storia non possono. E immaginate gli studenti dell'anno 100.000, come fanno, quanto debbono leggere. Quindi ci saranno i bignami della storia e un millennio può essere ridotto a una pagina, una sola pagina. Una cosa è certa: qualunque sia la sintesi di questo libro di storia, in questo libro la pagina che sintetizza cosa è successo nel secondo millennio conterrà certamente la scoperta della scienza. Perché? Perché noi siamo l'unica forma di materia vivente dotata di ragione. Ma questa ragione a che cosa ha portato? Quali sono i segni tangibili di questa ragione? I leoni, le aquile, gli scimpanzé, le scimmie, tanto care agli evoluzionisti, non hanno lasciato tracce di memoria collettiva. Noi sappiamo che cosa pensava Platone, Aristotele, Euclide, Galilei, grazie alla scrittura, che è la scoperta della memoria collettiva permanente. A me non risulta che ci siano tracce di memoria collettiva lasciate dalle scimmie, né mi risulta che le aquile abbiano scoperto il teorema di Pitagora o nessun'altra forma di materia vivente. Ed è certo che nessuna forma di materia vivente sa che esiste la scienza. Noi siamo l'unica forma di materia vivente dotata di ragione. Non è un dettaglio da poco, è un dettaglio di straordinaria importanza. Perché? Perché ci distingue da tutte le innumerevoli forme di materia vivente, tutte. Non è vero che noi siamo una delle tante specie animali. Sì, saremo una delle tante specie animali, ma abbiamo una caratteristica unica. Siamo gli unici depositari di una qualità fondamentale, la ragione. Grazie alla ragione abbiamo scoperto la memoria collettiva, la logica rigorosa, la scienza. Ma che cosa è la scienza? Cosa ha fatto Galilei 400 anni fa? Io vi invito a riflettere, cosa ha fatto secondo voi? Perché la cultura dominante ha cercato in tutti i modi di confondere le idee, scienze politiche, scienze economiche, scienze sociali, tutto è scienza. Se tutto è scienza, nulla è scienza. Se io chiamo acqua all'acqua di questo bicchiere, chiamo acqua al microfono, chiamo acqua alla lingua, chiamo acqua alle colonne, se tutto è acqua, nulla è acqua. Mettiamoci d'accordo su che cosa si intende dire con scienza. Che ha fatto Galileo? Non ha fatto nulla. Ha fatto come? Che cosa ha fatto Galilei 400 anni fa? Ha dimostrato che il creatore di tutte le cose visibili e invisibili è più intelligente di qualunque filosofo, di qualunque pensatore, di qualunque intellettuale, di qualsiasi civiltà e qualsiasi epoca. Perché? Qual è la prova di questo? La prova è che tutto ciò che questa forma di materia vivente detta uomo, di qualsiasi epoca e civiltà, si era illuso di avere capito durante 10.000 anni dal lab della civiltà a Galilei su come è fatto il mondo, è tutto sbagliato, non rimane all'impiedi nulla. E vi pare poco? Tutto è sbagliato, non c'è nulla che risalga. Voi vedete spesso citati il pensatore X, il greco, i greci, chi più ne ha più ne mette. Tutto sbagliato, non rimane nulla. Chi aveva mai immaginato le masse immaginarie? Chi aveva mai pensato alle forze che agiscono fra porco e uomo? Galilei scopre la scienza con un atto di umiltà intellettuale. Dice Galilei: se vogliamo capire come è fatto il mondo, c'è una sola strada, che ho citato pochi minuti fa. Porre la domanda in modo rigoroso, matematica, e realizzare un esperimento in grado di dare risultati riproducibili. Cosa vuol dire un esperimento? Io nel 1965 ho scoperto l'antimateria. Un esperimento estremamente difficile. Era stato tentato da altri ed era fallito. Non erano riusciti in nulla. Bisognava distinguere una cosa su 100 milioni di cose. Come dire, 3 europei su tutti gli abitanti dell'Europa. Perché ho fatto questo esperimento? Se avessi potuto dimostrare che esiste l'antimateria usando carta e penna, quindi matematica e basta, non avrei fatto l'esperimento. E non è così. per sapere come è fatto il mondo bisogna arrendersi dinanzi alla maestà intellettuale del creatore, perché lui è più intelligente di noi. Tant'è vero che nel corso di 10.000 anni tutti coloro che si erano illusi di avere capito qualcosa senza fare esperimenti, il che vuol dire senza umiltà intellettuale che riconosce nel creatore la sua intelligenza superiore alla nostra, non sarà combinato nulla. Fare un esperimento vuol dire chiedere a colui che ha fatto il mondo: tu che hai fatto? Sei andato di qua o sei andato di là? Perché non è vero che basta la logica rigorosa per scoprire come è fatto il mondo, altrimenti l'avrebbero scoperta i greci. Io nel corso di questa mia battaglia culturale iniziata nel 1977 ne ho sentito di tutti i colori. Mi hanno detto: la scienza nasce dalla curiosità. Bene, se la scienza nasce dalla curiosità, siccome l'uomo è stato sempre curioso, perché non l'hanno scoperta i nostri antenati dell'età della pietra? L'uomo era curiosissimo. Oppure perché non l'hanno scoperta le altre civiltà? Ce ne sono state tante in questo satellite del Sole. Allora correggono il tiro e dicono: no, non basta la curiosità, ci vuole il rigore della logica matematica. Bene, se bastano la curiosità e la logica, a scoprire la scienza avrebbero dovuto essere i greci, perché sono loro ad aver scoperto la logica. E invece non è così. Per scoprire come è fatto il mondo c'è bisogno di umiltà intellettuale, che significa bussare alla porta del creatore e dire: tu che hai fatto? Quando negli anni 70 io ho fatto un altro esperimento estremamente difficile per studiare la struttura del protone, perché l'ho fatto? Perché non si capiva nulla. E ho stabilito che il protone ha struttura elettromagnetica tipo tempo. Lasciamo perdere i dettagli. Cosa vuol dire protone? Io, siccome mangio troppo, peso 70 kg. Tutti voi dovete sapere che il 50% del vostro peso è in protone. Quindi io ho 35 kg di protone. Non sto parlando di cose astratte, 35 kg di protoni e 35 kg di neutroni. È una parte trascurabile di elettroni, che sono 2000 volte più leggeri come oggetti, sia di protoni sia di neutroni, e però devono avere lo stesso numero di protoni, altrimenti io farei scintille. Quindi ciascuno di noi è fatto con protoni, neutroni ed elettroni. Il numero di elettroni è lo stesso di quello dei protoni, se noi faremmo scintille, hanno cariche opposte e si annullano. Ecco perché la materia è neutra. E quanto è grande un protone? Un decimo di millesimo di miliardesimo di centimetro. E voi dite: addio, che significa? Significa che se il protone fosse come una palla da tennis, io sarei grande come il sistema planetario solare. Quindi sto parlando di cose estremamente piccole. Purtuttavia, grazie a Galileo Galilei, che ci ha insegnato come studiare il mondo, noi riusciamo a studiare cosa ci sta dentro. E negli anni 70 si entra in un periodo di tremenda crisi, non si capiva più niente. Perché? Da un lato il protone mostrava di essere una particella con struttura. Che significa questo? Significa una grande cosa. E io ricordo quando un giornalista scientifico, tra virgolette, scrisse, essendo di matrice atea, doveva ovviamente attaccarmi. Quello che ha scoperto il professor Zichichi lo sapeva Democrito. Io ho dimostrato l'esatto contrario di quello che lui dice. Che diceva Democrito? Pensiero pre-galileano. Diceva: prendete una pietra e rompetela a pezzettini sempre più piccoli, più piccoli, più piccoli. Non è che lui ha fatto l'esperimento, ha ragionato come si faceva nel periodo pre-galileano. Diceva Democrito: se io immagino un pezzo di materia e la rompo a pezzettini sempre più piccoli, a un certo punto arriverò all'ultimo pezzettino di quella pietra, che siccome non è fatto di nient'altro che di se stesso, non si rompe più. Atomo vuol dire una cosa che non si rompe. Nasce così l'idea delle entità indivisibili. L'ultimo pezzettino di pietra non si può rompere. Perché? Perché non è fatto di niente, eccetto che di se stesso. Agli inizi del 1900 i nostri nonni concepirono la teoria atomica per cercare di capire cos'era questa favola di Mendeleev, per capire perché l'oro è diverso dall'argento, perché l'argento è diverso dal ferro e il ferro dal carbone. Domanda: perché questi vari elementi sono diversi? Perché l'oro è fatto con palline d'oro, atomi, il ferro con palline di ferro, il carbone con palline di carbone, e così via. E nasce la teoria atomica famosa, dove l'atomo era ereditato dal pensiero del grande Democrito. Quindi l'ultimo pezzettino d'oro non si rompe perché è fatto di nient'altro che pallina d'oro. 1900. Poi si scopre che non è così. Quelle cose che i nostri nonni chiamavano atomi e che ancora oggi si chiamano atomi, atomi non sono, si rompono. E come? E se non si rompessero, quando chi di voi si diletta di fare cucina, quando fa così per mescolare qualcosa e dar sapore al sugo di pomodoro, deve sapere che se non si rompessero i legami atomico-molecolari non esisterebbe il sapore. Per fortuna che non esistono gli atomi, e che gli atomi si rompono come? Dagli atomi si passa alla struttura, nuclei e elettroni. L'atomo è così fatto, non è affatto una cosa fatta di nient'altro di se stessa, è fatta con un nucleo centrale, protoni, neutroni, elettroni. Vorrei darvi l'idea della scala. Se noi fossimo il nucleo, protoni, neutroni, i nostri elettroni sarebbero non qui nel soffitto di questa splendida cattedrale, ma dove girano i satelliti, nemmeno gli aeroplani, sarebbero a 100 km da noi circa. E tra gli elettroni e noi c'è il concetto platonico di vuoto, così è fatta la materia. E arriviamo a protoni e neutroni. Si pensava che i protoni fossero gli ultimi pezzettini indivisibili in quanto fatti di nient'altro che di se stessi. Questo è il concetto di particella elementare. E negli anni 70 entra una grande crisi. Il protone ha struttura, quindi non è vero che è fatto di niente, è fatto di cose, non sappiamo ancora cosa, ma è fatto di cose. Quindi dovrebbe rompersi. E io faccio un esperimento estremamente complicato per dare martellate ai protoni, ma non martellate con martello, usando le più potenti energie possibili nel mondo, e il protone non si rompe. Come mai? Quindi Democrito diceva: a furia di rompere una pietra, quando arrivi all'ultimo elemento della pietra, siccome questo non è fatto di niente, non ha struttura, non si rompe, perché se fosse fatto di altre cose si dovrebbe rompere. Firmato Democrito, senza avere mai fatto un esperimento. Si arriva negli anni 70 e si fa una serie di scoperte incredibili. Il protone ha struttura ma non si rompe. E che cosa vuol dire? Ma che significa? Nessun filosofo, nessun intellettuale, nessun poeta, nessun artista, nessuna persona al mondo aveva saputo concepire le forze che agiscono nel cuore di un protone. Io vi chiedo con un po' di fantasia di immaginare di essere qui, non in questa cattedrale, ma nel cuore di un protone, quindi questa superficie invece di essere a 15 metri, immaginatela a un decimo di millesimo, di miliardesimo di centimetro. Non saremmo là dentro, con la fantasia immaginiamo di essere là dentro. Nel cuore di un protone non ci sono bicchieri d'acqua, non ci sono cose completamente diverse dal nostro mondo, cui noi diamo il nome di cuore e gluone, come dire pallina e colla. Cuore e pallina, gluone vuol dire dall'inglese gluone, che vuol dire colla. Quindi il protone è fatto grossolanamente di palline e colla. E adesso viene la incredibile prova che colui che ha fatto il mondo più intelligente di tutte le persone esistenti, dall'albero della civiltà a oggi. Perché? Perché nessuno aveva pensato a qual è il tipo di forza che agisce nel cuore di un protone. Se io prendo questo bicchiere e lo lascio cadere, precipita. Perché precipita? Perché viene attratto dalla forza gravitazionale esercitata dalla Terra. Siccome questo bicchiere peserà solo 150 grammi, viene attratto dalla Terra. Se prendo una pietra, cade, in un secondo precipita di 5 metri. Perché? Perché noi ci troviamo a 6500 km dal centro della Terra. L'accelerazione gravitazionale fu per la prima volta misurata da Galileo Galilei. Avrebbero potuto farla i cinesi, questa misura, tutti, i greci, ma nessuno la seppe mai fare, fino a Galilei. È ancora incredibile quando provate a far cadere una cosa. Cade talmente veloce, come si fa a misurarla? Adesso con le macchine fotografiche al 500esimo, al 1000esimo di secondo si possono fare le foto, è banale. Ma ai tempi di Galilei e ancora oggi, guarda, in un secondo 5 metri. Galilei inventa il piano inclinato e misura l'accelerazione gravitazionale. Grazie a questa misura Newton scopre una cosa incredibile, che adesso vi dico. Prendiamo la pietra, che siamo a cadere qui, un secondo 5 metri. Adesso immaginiamo di spostare la Luna e di mettere al posto della Luna la nostra pietra. Domanda: di quanto precipita la pietra in un secondo? Noi distiamo dal centro della Terra 6500 km circa. La Luna dista da noi circa 350.000 km. Se noi chiamiamo 1 la distanza nostra dal centro della Terra, la Luna è 60 volte più lontana di noi. 60 volte. Newton scoprì che la forza gravitazionale diminuisce con la distanza, col quadrato della distanza. Quindi se la Luna dista 60 volte più di noi dal centro della Terra, 60 per 60 fa 3600. Quindi la forza gravitazionale che sente la pietra là dove c'è la Luna è 3600 volte più debole. Quindi se qui una pietra cade in un secondo 5000 mm, un metro sono 5 metri sono 5000 mm, sulla Luna è 5000 diviso 3500, fa circa un millimetro e mezzo. Quindi la pietra messa lì cadrebbe in un secondo di un millimetro e mezzo. Quella che scoprì Newton, la Luna cade con una frazione gravitazionale che è 3600 volte meno potente. Conclusione, la forza gravitazionale diminuisce all'aumentare la distanza. Adesso immaginiamo che non ci sia né Vercelli, né Zichichi, nessuno. Noi siamo solamente presenti con la nostra fantasia nel mondo. Due pietre, una qui e una qui, si attraggono in modo da rispettare la legge di Galileo e Newton. Quindi se sono a una distanza 1 si attraggono con una forza 1, se aumento la distanza a 10 metri la forza sarà non 10 volte più debole ma 100 volte col quadrato della distanza. Forza gravitazionale. Poi vengono scoperte le forze elettriche. Immaginiamo di avere una carica elettrica positiva, una negativa, a una distanza di un metro, e si attraggono con forza 1. Se le metto a 10 metri, la forza sarà 100 volte più debole. Quindi come quella gravitazionale. Diminuisce col quadrato la distanza. Conclusione, tutti i più grandi intelletti del mondo concludono dicendo tutte le forze diminuiscono con la distanza. Come? Col quadrato, per motivi fondamentali. Adesso ritorniamo dove eravamo prima. Qui c'è il protone e qui ci siamo noi, non come esseri viventi, ma come corpo e l'uomo, e mettiamo due corpi a una certa distanza. Poi aumento la distanza. Domanda, che fa la forza tra quark e gluoni? Incredibile, ma vero. Aumenta con la distanza. Non ci aveva pensato nessun uomo al mondo, nessun filosofo, nessun intellettuale, nessun pittore, nessun poeta, nessun artista, nessuno. Di nessuna epoca, di nessuna civiltà. L'abbiamo scoperta fuori di sbattere la testa contro il muro. Ci troviamo a un certo punto dinanzi a cose incredibili, non si capiva più nulla. Quando la scienza si trova in difficoltà, la cultura dominante di stampo ateo si butta su questa difficoltà e dice a tutti, ah, la scienza è il caos, non si capisce più niente. Quando noi capiamo le cose, non lo dice nessuno. La grande sintesi del pensiero scientifico galileano moderno è la più grande di tutti i tempi. Con tre colonne, tre forze si può spiegare qualunque fenomeno galileanamente noto, qualsiasi cosa è riconducibile a tre colonne e tre forze. Ma questa sintesi non l'abbiamo scoperta ragionando, pensando, scrivendo romanzi, ma usando il rigore matematico e gli esperimenti riproducibili. Perché l'abbiamo potuto fare? Perché siamo una forma di materia vivente dotata di ragione. Non mi risulta che le scimmie abbiano scoperto le forze che agiscono tra quark e gluoni. E mi risulta che si siano posti il problema di cui noi oggi cerchiamo di venire a capo, e cioè l'esistenza del supermondo, e questa è la frontiera del pensiero scientifico galileano. Se io usassi lo stesso rigore che usano gli evoluzionisti per concludere le cose che loro concludono, potrei dire: esiste il supermondo. Io del supermondo ho studiato la struttura rigorosamente matematica e ho anche scoperto un fenomeno nuovo, in sigla IGM, Evolutional Gene Masses, che dà un enorme numero di dettagli sulla struttura di questa incredibile realtà. Pur tuttavia devo dire che non lo so se esiste il supermondo. Perché? Perché manca la prova di stampo galileano. Abbiamo fatto esperimenti, abbiamo cercato in tutti i modi di scoprire il primo segno di supermondo e non ci siamo riusciti. Siccome siamo però discepoli fedeli di Galilei, non diciamo abbiamo scoperto il supermondo. Io vorrei che tutta l'attività che si svolge in qualsiasi laboratorio avesse gli stessi principi di rigore matematico e sperimentale. Non è così. L'evoluzionismo biologico della specie umana non è scienza. Perché? Perché non è basata su equazioni. E non ci sono esperimenti di stampo galileano, quindi riproducibili, che corroborano queste equazioni inesistenti. Per convincervi ancor di più su questo tema di grandissima attualità, devo ricordare il padre della scienza. Galileo è grande per essere stato il padre della scienza di primo livello. Galileo distingue il primo livello di credibilità scientifica è quello degli esperimenti riproducibili. Se qualcuno di voi dicesse: professor Zichini, io all'antimateria non ci credo, io lo prendo, io faccio tocca con le mani. Io non credo al protone che si rompe, a picchia, stessa cosa. Io non credo all'esistenza dell'energia effettiva tra qualche uomo, idem. La credibilità scientifica del primo livello è fuori discussione. Quando viene scoperta qualcosa, in tutti i laboratori del mondo gli esperimenti vengono ripetuti nella speranza di trovare il contrario. Quando io ero giovane, 40 anni fa, uno dei miei primi esperimenti fu su una particella scoperta in America, si chiamava S, e dimostrai che non esisteva, e così incominciai a farmi conoscere. Quello è un colpo. Quando voi dimostrate che non è una cosa, se invece il risultato corrobora, quello è, poi viene ripetuto. La scienza vuol dire riproducibilità, ed è molto severa nel giudizio. Non è come nelle corse, nei campionati di calcio: c'è il primo, c'è il secondo, c'è il terzo, medaglia d'oro, medaglia di argento, medaglia di bronzo. Da noi o si scopre o è chiuso. Non è che io posso scoprire la seconda volta quello che aspetta un altro. Ho scoperta o niente, le altre sono conferme. Ma questa è la scienza di primo livello, riproducibilità, primo livello. La grandezza di Galilei sta nell'essere stato il padre di questa scienza. Poi c'è il secondo livello. Qual è il secondo livello? Il secondo livello è quello delle realtà in cui non possiamo intervenire, in cui l'uomo non può intervenire. Esempio: qui nasce una stella, l'uomo osserva, lì nasce una stella, qui muore una stella e un'altra stella, qui brilla una terza stella. si studiano tutte queste stelle e si fa la teoria dell'evoluzione stellare. La teoria dell'evoluzione stellare è scritta in modo matematico ed è retta su cose che fanno riferimento al primo livello. Per esempio, sulle tre colonne e le tre forze, che oggi conosciamo. Ma perché i nostri padri persero le stelle a neutroni? Perché il neutrone non è ancora stato scoperto. Venne scoperto nel 1932 da Chandler. La credibilità scientifica galileana di secondo livello è secondo livello in quanto non si può intervenire. Se qualcuno di voi dicesse io non credo all'attuale teoria dell'evoluzione stellare, e io che faccio? Accendo e spengo una stella? Non è possibile, bisogna aspettare qualche cosa di nuovo, e di nuovo ce ne sono di cose. Quindi è un tema estremamente aperto. Aperto a che cosa? Alle novità che non si possono prevedere in quanto non è possibile intervenire. Ecco il significato del secondo livello. Ma la cosa più divertente è il terzo livello di credibilità scientifica, perché fa pugni con la riproducibilità. E questa è l'evoluzione cosmica, da Big Bang a oggi. E se qualcuno dicesse io non ci credo al Big Bang, che facciamo? Accendiamo e spegniamo il Big Bang? Non si può. Però l'evoluzione cosmica è scritta in modo rigorosamente matematico ed è basata sulla scienza di primo livello. Nell'evoluzione del cosmo ci sono le tre colonne e le tre forze. Se io tolgo una colonna, addio, l'evoluzione cambia. Ma perché è stato possibile smontare l'evoluzione cosmica? Perché è scritta in modo rigoroso, c'è la matematica dentro. Infatti adesso nessun fisico crede che l'origine dello spazio-tempo sia il Big Bang, perché c'è la fisica del pre-Big Bang. L'evoluzione cosmica è stato possibile metterla in crisi perché è retta da un formalismo matematico rigoroso che uno può analizzare e trovare in esso punti deboli, se ci sono, e ci sono. Quindi primo, secondo e terzo livello. Tutti i livelli, per essere scienza galileana, debbono essere formulati in modo rigorosamente matematico, non chiacchiere. L'uomo deriva dalla scimmia perché io ho fatto questo discorso. L'evoluzione biologica della specie umana è sotto il terzo livello, perché non è formulato in modo matematicamente rigoroso, non c'è matematica, non ci sono esperimenti riproducibili. E ignora un fatto straordinario: l'evoluzione biologica della specie umana si chiama evoluzione biologica, non evoluzione culturale. L'evoluzione biologica della specie umana non mi sa dire come nasce la ragione. Io dico, la ragione è il dono di Dio. L'altro dice, io non ci credo. Bene, affari tuoi. Ma non mi venire a dire che la ragione, voi sapete spiegarla come il risultato dell'evoluzione biologica della specie umana. Perché l'evoluzione biologica ignora totalmente l'evoluzione culturale. Ma in che cosa noi ci distinguiamo da tutte le altre forme di materia vivente? Perché siamo depositari della ragione, siamo l'unica forma di materia vivente dotata di ragione. E grazie a questa ragione abbiamo scoperto la scienza, che ha dato un impulso straordinario all'evoluzione culturale. Esempio, quanti milioni di anni avremmo dovuto aspettare affinché, per via della evoluzione biologica, il nostro sistema muscolare potesse diventare talmente potente e la nostra struttura esterna da permetterci di volare a 3 mani, come fanno gli aerei supersonici, a 3600 km l'ora. Quanti milioni di anni avremmo dovuto aspettare per poter osservare con i nostri occhi il lato nascosto della Luna o quello che avviene a New York, come facciamo con la televisione? Questi sono risultati di evoluzione culturale, non biologica. E quali sono le radici profonde dell'evoluzione culturale? La scienza. E come nasce la scienza? Per atto di fede. In colui che ha fatto il mondo. Immaginiamo di essere a 400 anni fa. Arrivo qui, non ci sono le lampade, ci sono i cieli. Il vescovo mi invita a fare una conferenza, dico, sa, io ho un'idea molto bella. Dice, allora venga a raccontare ai miei fedeli. Io arrivo qui e vi dico, ho avuto un'idea formidabile. Voi tutti attenti, sentite qual è questa idea. Ho avuto un'idea straordinaria. Dice, ma ci dica qual è questa idea. Mi metterò a studiare le pietre. Le chiede, risata generale. Perché? Perché la cultura di 400 anni fa non dava alle pietre dignità culturale. Cosa vuol dire dignità culturale? Le pietre non sono depositarie di verità fondamentali. Questo diceva la cultura di 400 anni fa, non la Chiesa, la cultura dominante, non la Chiesa. La cultura aristotelica, io sono professore della più antica usata del mondo, sono andato a vedere cosa si insegnava 400 anni fa, si insegnavano queste cose, esperimenti, ma nemmeno a parlarne, perché? Perché sono io con il mio intelletto a capire come è fatto il mondo, se gli esperimenti dicono un'altra cosa, peggio che gli esperimenti, questo era l'insegnamento nella più antica usata del mondo, arriva per lei e dice... Mi mette a studiare le pietre e poi mi mette a ridere tutti. Finita la risata continua. Sapete perché? Perché nelle pietre, come in qualsiasi pezzo di materia volgare, c'è l'impronta del creatore. Questo è un atto di fede, non è un atto di ragione. È incredibile che l'uomo abbia scoperto la logica del creato studiando la materia volgare. Quella materia che era stata da tutte le civiltà considerata non depositaria di verità fondamentale. La scienza avrebbe potuto essere scoperta dalla cultura atea, ma non è stato così. L'abbiamo scoperta noi, è nata a casa nostra. E che cosa fa questo grande Papa? Ha riportato a casa i tesori nostri. Le scoperte scientifiche sono nostre, non sono della cultura atea. Perché la scienza nasce a casa nostra per atto di fede, non per atto di ragione e basta. Tant'è vero che dall'alba della civiltà, da Galileo, nessuno ci aveva pensato. Di dire, colui che ha fatto il mondo è più intelligente di tutti, non possiamo scoprire come è fatto se non glielo chiediamo. Questo vuol dire scienza. Fare esperimenti di stampo galileano vuol dire arrendersi dinanzi alla maestà culturale di colui che ha fatto il mondo. Lui è più bravo di noi. Tanto è vero che nessuno al mondo, io cito qualunque persona, dimmi nel trattato X della civiltà Y era stato previsto che nel cuore di un protone i corpi e i neutroni si attraevano con una forza che aumentava la distanza. È incredibile. Questa esistenza di forza era stata mai immaginata da niente, nemmeno per sogno. E una delle tante prove, potrei portarne altre, per esempio la scoperta di Lorenz, il grande Lorenz, il grande fisico di Leida, che scoprì alla fine del 1800, inizi 1900, che spazio e tempo non potevano essere entrambi reali, una cosa incredibile. Questo non lo scoprì Aristotele, questo lo scoprì Lorenz. Noi viviamo nello spazio-tempo. Spazio, larghezza, lunghezza, altezza. Tre dimensioni geometriche. Tempo, quella cosa che si misura con l'orologio. Adesso riflettete. Cosa vuol dire tempo immaginario? Lo spazio reale è certo. Io compro un appartamento di 150 metri quadri. Il notaio non dice di quello reale o immaginario, ma che significa? È chiaro che è reale, no? Dice, quando lo firmiamo questo contratto? Domani o fra 5 ore? Dice, fra 5 ore è reale o immaginario? Ma dice, è matto, ma come? È certo che è reale. Quindi a prima vista sembrerebbe che lo spazio e il tempo debbano essere entrambi reali. E infatti il grande Kant così si è espresso. Lo spazio reale è assoluto, il tempo reale è assoluto. Spazio e tempo completamente indipendenti, ma manco per sogno. Dopo 200 anni di esperimenti in elettromagnetismo, Lorentz arriva a formulare in modo rigorosamente matematico questo incredibile risultato. Per spiegare 200 anni di esperimenti era necessario rinunciare.
70.000 e tante altre cose di straordinario interesse che non riescono a tradurre in modo rigorosamente matematico. Io le vorrei invitare a seguire l'insegnamento galileano. Prima di concludere, noi siamo depositari di un privilegio unico. Esistono migliaia e migliaia di forme, di materia vivente, di tipo animale. Nessuna di queste forme di materia vivente ha il privilegio straordinario che abbiamo noi. Ecco perché io dico, a prescindere da altre considerazioni rigorose, che non è possibile estendere alla nostra forma di materia vivente regolarità osservate in altre forme. L'evoluzionismo biologico esiste per tante forme di materia vivente. Anche per la nostra, a livello microscopico, ancora tutto da capire. Pur tuttavia, andando alla radice della nostra esistenza materiale, di cosa noi siamo veramente figli? Della logica del creato. Questa regge tutte le strutture della materia inerte, della materia vegetale e della materia animale. Questa logica noi l'abbiamo saputa scrivere in modo rigorosamente perfetto, usando la matematica e corroborando quella matematica con i risultati sperimentali riproducibili. Questa logica non ci permette di dire che la colonna, l'albero, i leoni, le scimmie, l'uomo sono realtà identiche. Io vi invito quindi di scendere nell'arena dove la cultura dominante atea da tempo dice di avere vinto.
nell'arena della matematica, quindi del rigore logico e della scienza. In quell'arena siamo noi a vincere, non loro. E a quale conclusione porta questo mio pensiero? A una conclusione formidabile. L'ateismo non ha dietro di sé il rigore della logica matematica e le conquiste della scienza galileana. L'ateismo è un atto di fede, non è un atto di ragione. È un atto di fede nel nulla. La cultura atea non può dire di avere vinto nell'arena della logica matematica e della scienza, in quanto l'ateismo è una struttura contraddittoria alla quale io dedicherò il mio prossimo libro. Perché? Perché nessuno ha mai scritto un libro sull'ateismo. Se io volessi studiare cos'è l'ateismo, dovrei aprire un testo. E visto che l'ateo dice il credente è un credulone, e se sapesse la matematica e la scienza moderna non potrebbe più credere, allora visto che dice questo, io ho il diritto di chiedergli di dirmi in quale trattato devo studiare la struttura logica e la struttura scientifica del pensiero ateo. Non esiste questo trattato. Allora io mi sono messo nei panni di Mateo e ho elaborato la più formidabile teoria dell'ateismo, in modo tale che nessun altro mi può dire no, ti dico tu qui imbrogli perché devi metterci questo, no? E dimostro che è contraddittorio. Vi posso anticipare il risultato. L'ateismo è atto di fede nel nulla, non è atto di ragione. Un altro risultato su cui vi invito a riflettere riguarda il tema centrale di questa mia conferenza: la creazione secondo la scienza. Se non fosse per la scienza, noi non potremmo dire di essere l'unica forma di materia vivente dotata di ragione. Io questo lo discuto già nel mio libro, perché io credo in colui che ha fatto il mondo, e per la parte tempo nell'altro libro sul fascino del tempo. Sul tempo vi invito a riflettere, perché di tutte le quantità fisiche è certamente la più affascinante, e nonostante gli enormi sviluppi della scienza galileana degli ultimi decenni, la dimensione temporale non è sempre una. Non l'abbiamo ancora capito, perché andiamo sempre dal passato verso il futuro. Non è vero che la scienza l'ha capito. E col tempo la nostra cultura deve essere particolarmente orgogliosa, perché grazie alla dimensione mistica del tempo concepita da Dionigi il Piccolo, la nostra cultura ha saputo dare al mondo il calendario più preciso mai concepito da qualsiasi civiltà. Cosa vuol dire calendario? Se non fosse per le stagioni, quale sarebbe la differenza tra 12 febbraio e 12 agosto? È sempre il 12 febbraio e 12 agosto. Noi li distinguiamo perché febbraio fa freddo, abbiamo cappotto qui. Se io tornassi qui ad agosto non avrei bisogno del cappotto. Quindi calendario vuol dire un'informazione legata alle stagioni. Cosa vuol dire stagione? Cosa distingue una stagione da un'altra? Sei mesi. Sei mesi sono 30 per 6 fa 180. 180 giorni, in verità sono 183 giorni. Accadeva ai nostri antenati che loro il calendario lunare toglievano e mettevano mesi, e a un certo punto accadeva che se io ho un calendario che mi sbaglia un giorno all'anno, dopo 183 anni dico che è agosto e invece sono a febbraio. È successo nella storia del mondo. Tutti i popoli hanno cercato di sincronizzare la data con le stagioni. Stagioni, ripeto, vuol dire 183 giorni. Arriva la resurrezione di Cristo, che giustamente Dionigi il Piccolo dice: noi non possiamo dare una risposta studiando i moti della luna e altri dettagli di tipo astronomico. La resurrezione di Cristo è legata al mistero della fede. Quindi, secondo la fede cristiana, Cristo, quando risorge? La prima domenica dopo l'enilunio che segue l'equinozio di primavera. Equinozio di primavera, che cos'è? Non è una stagione, è un giorno. Quindi un problema 183 volte più difficile. Perché adesso non possiamo sbagliare di sei mesi. Non è il mese più, non è la stagione che vogliamo sincronizzare, ma è il giorno, l'equinozio. Cosa vuol dire equinozio? Stesso numero di ore di luce e di buio. Equinozio di primavera. Deve essere giusto, perché se io sbaglio, e sbaglio la data della celebrazione che ricorda la resurrezione, quindi la cultura nostra si impegna a capire bene questo discorso. Aloysius Vilius calcola per i 100 anni delle Pasque a venire, e la cultura dominante araba del nostro tempo, l'anno scorso, presenta Dionigi il Piccolo come fosse un ignorante che non sapeva nemmeno sapere fare le somme e le addizioni. Dico come? Uno dei più grandi matematici e astronomi del 500 d.C. me lo presentate come se fosse una persona incapace di sommare, ma ha calcolato 100 anni di Pasqua senza computer. Perché lo attaccavano? Perché Dionigi Piccolo è l'autore del codice canonico. Dionigi Piccolo concepisce la dimensione mistica del tempo e dà quindi alla cultura cattolica questo grosso problema. Non possiamo sbagliare l'equinozio di primavera. Nel 1500, quindi 1000 anni dopo, Aloysius Lilius, un medico nato a Ciro in Calabria, grande matematico per passione astronomo, elabora il calendario che noi chiamiamo oggi nostro calendario, che Papa Gregorio XIII benedisse con la bolla, dando all'umanità tutto questo strumento incredibile. Il nostro calendario resterà per millenni e millenni, in quanto è di straordinaria precisione. Grazie a che cosa? Al contributo della concezione mistica del tempo, che focalizza l'attenzione non più sulle stagioni ma su un giorno dell'anno, e riesce a risolvere questo problema. L'avessero fatto gli atei, lo vedeste scritto dappertutto. Il calendario gregoriano potevano farlo gli atei, ma non l'hanno fatto. La scienza potevano scoprirlo gli atei, ma non l'hanno scoperto. Quindi di cosa parlo? Qual è il loro contributo al vero progresso di questa forma di materia vivente, quello di farci credere che veniamo dalle scimmie. Ma se ci fosse l'equazione e gli esperimenti di stampo galileano, io non avrei difficoltà a riflettere sul significato profondo di questa scoperta, ma non è così. Siamo l'unica forma di materia vivente dotata di ragione e l'evoluzionismo biologico non ha la più pallida idea di come spiegare questo patrimonio incredibile di cui noi siamo depositari rispetto a tutte le altre innumerevoli forme di materia vivente. Ecco che cosa è la creazione per la scienza. Io sono molto lieto di essere stato qui con voi stasera e di aver ritrovato i miei grandi amici, il vostro prefetto e il vostro questore. Il prefetto che è stato a Trapani e per me è stato di prezioso aiuto negli innumerevoli problemi che nascono quando si vuole fare l'università del terzo millennio, e il vostro questore che è parente del mio carissimo amico, vi saluto con molto affetto, anche il vice prefetto, e grande amicizia. Ringrazio il vostro vescovo per avermi dato l'occasione di parlare a voi, in quanto la nostra cultura ha bisogno di scendere nell'arena della logica matematica e della scienza per far capire al grande pubblico le menzogne della cultura dominante. Grazie.
Ringraziamo il professor Di Vichi per la bella relazione che ha connesso l'uomo di scienza all'uomo di fede nella creazione di un ente, di Dio. Il professor Di Vichi ha bisogno di partire urgentemente per Ginevra, quindi ci limitiamo a ringraziarlo ancora una volta e con la speranza di rivederlo prossimamente a Vergine.
Mi scusi tanto, coloro che volessero pormi domande sono benvenuti, mi scrivano, perché scrivendo è molto più efficace. Voi riflettete sulle domande o sulla domanda e mi scrivete o a Ginevra o a Roma, alla RAI, e avrete risposto. Quindi coloro i quali volessero saperne di più sono invitati a rivolgermi domande per iscritto, così posso rispondere. Mi scusi.
Prego, signore.
Il medico vuole fare un altro al professor Zichitti del volume che è pubblicato alcuni anni fa, Amici da Vent'anni, a pagina 41, si ricorda la presenza del professore il 7 aprile del 1983, era il 30 gennaio, e quindi c'è un
ricordo
relatore del suo già lavorato e questa sera credo che abbia veramente una successo. Grazie ancora.
Chiedo scusa un attimo, devo rettificare che la data del terzo incontro è il giorno 26 febbraio e non il 20 come erroneamente avevo detto. Grazie e buonasera.